come sempre, prima di queste riunioni facciamo riferimento a quel versetto biblico di Geremia, al capitolo 6, dove è scritto nella prima parte del versetto 16: il Signore dice: fermatevi sulle vie e guardate, domandate quali siano i sentieri antichi, dove sia la buona strada, ed incamminatevi per essa, voi troverete riposo alle anime vostre. Bene, nei percorsi della vita talvolta ci capita di sbagliare strada, di imboccare delle strade sbagliate, ma grazie a Dio che il Signore ci ha lasciato la sua parola, che è una luce sul nostro sentiero, una lampada sul nostro cammino. Ma poi, come gli antichi servitori del Signore, così ancora oggi c'è chi ci può indicare, perché già c'è passato per una strada antica, quella buona strada. E noi ringraziamo il Signore perché questa sera il fratello che abbiamo fra di noi, il fratello Salvatore Caruso, come pastore sappiamo della comunità di Fidene, ma non solo, le tante attività della Chiesa, le missioni varie, grazie a Dio si sono aperte grazie alla dedizione e alla consacrazione di questo figliuolo di Dio. Sono passati tanti anni, a proposito di tempo che scorre, quando militare io abitavo sopra la vecchia via Monterchi, no? Che c'era il localino della chiesa nel sottoscala dove il Signore ci benediva, perché poi io basta che facevo qualche rampa di scala e stavo al culto e arrivavo sempre puntuale. Ho dei carissimi ricordi del fratello Caruso, dei fratelli che insieme a lui hanno servito il Signore, alcuni dei quali sono servitori del Signore oggi. E noi vogliamo dare gloria a Dio, ma onorare anche questi cari fratelli che hanno consacrato la propria vita al Signore, che sicuramente nel caso del fratello Caruso sarà per noi di incoraggiamento. Benvenuto fra di noi, fratello Caruso, il Signore ti benedica e ti guidi, prego.
Gloria al Signore. Secondo l'invito che il fratello Giorgio mi ha rivolto, quello di raccontarvi un po' la mia esperienza e naturalmente mettere quasi 67 anni in mezz'ora
è un po' difficile.
E faccio un piccolo riassunto, però voglio leggere un passo.
Amen.
Sì, alzo la voce, state lì prima. Gloria al Signore. Salmo 119. Leggeremo pochi versi, dal verso 9 al verso 16. Anzitutto vi saluta la comunità.
Amen.
E insieme al fratello Abate, il mio collaboratore.
Amen.
Come renderà il giovane la sua via pura? Col guardare ad essa secondo la tua parola. Io ti ho cercato con tutto il mio cuore, non lasciarmi deviare dai tuoi comandamenti. Io ho riposto la tua parola nel mio cuore per non peccare contro di te. Tu sei benedetto, o Eterno, insegnami i tuoi statuti. Ho raccontato con le mie labbra tutti i giudizi della tua bocca. Io gioisco nella via delle tue testimonianze come se possedesse tutte le ricchezze. Io mediterò sui tuoi precetti e considererò i tuoi sentieri. Io mi deletterò nei tuoi statuti, non dimenticherò la tua parola.
Amen.
Gloria al Signore. Credo che sia opportuno, fratelli, iniziare questa mia testimonianza parlando della mia nascita. Fratello Caruso, ma che sei venuto a fare stasera qui? Noi alle 8 ce ne andiamo via. Ora, perché dico questo? Perché credo il Signore ci conosce prima che noi nasciamo, vero? E dato che Lui ci conosce prima che noi nasciamo, ad un certo punto Lui ha previsto per ogni sua creatura un piano glorioso, che è il piano della redenzione. E sono convinto che Dio ci guarda fin dalla nascita perché Egli desidera adempiere il suo piano nella nostra vita, che come ci ho detto è la redenzione delle anime nostre. Quindi il giorno della mia nascita risale a mercoledì 31 gennaio 1931. Quindi dove sono nato? A Rosarno. In questi giorni si è parlato molto di Rosarno, vero? Io sono nato proprio lì, che naturalmente fa provincia di Reggio Calabria, in via Belline. Vi parlo un attimo della mia infanzia. Sono nato in una famiglia di contadini. Mio padre era contadino, anche se faceva altre cose. La mia formazione religiosa naturalmente era quella tradizionale, cattolico. Naturalmente ero religioso, come abbiamo detto tradizionale, ma non conoscevo Gesù, perché purtroppo oggi si ha una religione ma non si conosce il Salvatore come proprio personale Salvatore. Ero veramente religioso, mi piaceva la Chiesa, mi piacevano i sacramenti, mi piacevano, ero un buon religioso. Naturalmente, non conoscendo Gesù, per me era un turbamento. E mi turbava profondamente perché sapevo che un giorno di queste avrei dovuto incontrarlo. In me c'era tanta paura di morire. Avevo 17 anni, sì, fratello Cotture, sembra strano. Un ragazzo di 17 anni si pone il problema del dopo la morte. Io me lo ponevo e avevo pure paura, perché facevo delle cose che dispiacevano al Signore. Perché, ripeto, non conoscevo Gesù. Naturalmente, crescevo e la mia fanciullezza si è praticamente ho conosciuto tanta povertà, e direi povertà assoluta. Per salvarmi andavo nelle campagne in cerca di verdure selvatiche. Ora, perché io voglio dire queste cose? Perché spesse volte noi non ci rendiamo conto della vera povertà e disprezziamo tutto quello che Dio ci provvede. E quando siamo nell'abbondanza non riusciamo a comprendere chi si trova nella povertà, nella miseria. Quindi, ripeto, povertà assoluta. E credo che nessuno si scandalizzi, perché sto dicendo la verità. Oltre a soffrire tanta fame, le mie prime scarpe l'ho indossata a 14 anni. Mi interessa questo saperlo? Io ho indossato le prime scarpe a 14 anni d'età. E naturalmente d'inverno, che faceva molto freddo, io camminavo scalzo, perché i miei genitori non avevano la possibilità di comprarmene un paio. E sembra superfluo, ma lo voglio dire questo fatto. A quattro anni rischiai di morire. Rischiai di morire perché, come in tutti i paesi, si fanno delle feste tradizionali e si sparano questi fuochi artificiali, no? Io, camminando lungo le strade, in una strada di questi dove avevano celebrato la festa, ho preso un petardo, queste cose che non esplodono. Io l'ho preso e da incosciente, quando stavo lì in casa, avevamo il focolare, non c'erano i riscaldamenti, c'era il focolare, io getto questo petardo nel fuoco, fatto una fiammata che questa fiamma mi ha in qualche maniera sì, i panni si sono incendiati, e se non fosse per la prontezza di mia mamma e di mio fratello che mi buttarono in una tinozza d'acqua, io questa sera non sarei stato qui, ma soprattutto sono convinto che Dio in quel caso ha messo la sua mano, perché altrimenti questa sera non vi avrei raccontato che la mano di Dio è su di noi. Alleluia. Fin dal principio della nostra vita. Lavori varie, ripeto, povertà assoluta. E ho iniziato a lavorare a 6 anni. Qual era il lavoro? Raccolta di agrumi, di olivi, spighe di grano. Quando io leggo il libro di Ruth mi appassiona. Io non so se qui c'è qualche calabrese, qualche siciliano, non lo so. Nel periodo, diciamo, del grano, della mietitura del grano, questo si fa d'estate, si miete il grano, si raccoglie e dietro si lasciano le spighe, no? Noi poverelle andavamo per raccimolare queste spighe di grano e poi con quel poco di grano facevamo il pane. Ora, naturalmente, a differenza di queste spighe di grano che si raccoglievano d'estate, c'era un altro lavoro che era il fieno per gli animali. So che queste cose per voi sono... Il fieno per gli animali, soprattutto per le mucche. Il fieno si miete d'estate e si secca. Poi per raccoglierlo in mannelle bisogna farlo di notte. E ci vogliono 3 persone con un legno, uno da una parte, uno dall'altra, e poi un altro che prende questo fieno, lo solleva e quelle lo intorcinano. Il mio italiano è quello che è, però... ecco, e si faceva questo fieno. Questo lavoro si faceva di notte. Io allora avevo soltanto 9 anni. Naturalmente, questo fatto voglio raccontarvelo perché, ripeto ancora una volta, io ho visto sempre la mano del Signore. D'inverno invece andavamo a raccogliere le olive e non entravamo nei campi perché era proibito, ma ci accontentavamo di queste olive che cadevano lungo la strada, perché da parte mia le piante d'olive non sono come qui piccoline, sono grandissime, e queste rame che sporgevano sulla strada, quando faceva vento cadevano per terra, i primi che arrivavano si raccoglievano queste olive. E voglio dirvi questo, fratelli e sorelle, non vi scandalizzate, scalzo d'inverno dovevamo alzarsi verso le 5, perché chi arrivava per primo raccoglieva queste olive. Io scalzo, ripeto, perché faceva molto freddo, io prendevo un tizzone dal focolaio, e quando camminavo soffiavo e mi riscaldavo i piedi, perché il dolore era tanto, era moltissimo. E quando si spegneva questo tizzone, i piedi spesse volte, altro che gelone, insomma, no? Sofferenza indicibile. Posso raccontare un altro fatto? Era un ragazzo che mi piaceva lavorare e aiutare anche gli altri. I miei zii facevano i carbonari, il carbone facevano. E io mi piaceva, volevo andare con gli zii ad aiutarli. Voi sapete che il carbone, si fanno queste piramidi, non so se l'avete visto qualche volta, come una pigna, ecco, vanno alimentate anche di notte. E bisogna mettere il legno dentro e bisogna andare di notte. Io andavo insieme a mio zio Cosimo in una strada, diciamo, di quelle che portava a questa località. A un certo punto abbiamo visto un uomo che ci stava per colpire e in quel caso voleva ucciderci perché era un bandito. Io conosco anche il nome, non lo dico, ormai è morto comunque. Gli stava colpendo mio zio con un bastone e sicuramente gli avrebbe fatto male. Mio zio si mise a gridare: non ti preoccupare, noi non parliamo con nessuno. Però io ancora al pensiero di quel giorno sto tremando, per dire, terrore. In un'altra occasione mi sono trovato a dover portare ai miei zii il cibo, la cena. Io ero convinto che stavano in una località, invece non stavano in quella località. E io le aspettavo in un certo posto, si è fatto buio, i miei zii non venivano perché non sapevano che io stavo lì, c'era un casolare. Lì avevo 12 anni, sono entrato in questo casolare, si è fatto notte, si è fatto l'una, le due, le tre di notte e nessuno veniva a trovarmi. Io non so se era paura o era stanchezza, mi sono addormentato, impaurito. Terrorizzato, sapete perché sono stato terrorizzato? Perché in questo casolare c'erano topi grossissime e mi passavano addosso. Raccontarle queste cose sembrano, come devo dire, incredibile. Ma io ho sofferto questo. Bene, finalmente i miei zii arrivarono verso le 5 del mattino. Mi hanno trovato veramente, oltre che terrorizzato, non sapevano cosa fare per tirarmi su perché ero talmente spaventato. Passò questa esperienza, non voglio stancarvi perché c'ho tante altre cose. All'età di 7 anni fui colpito di un'otite. Ho subito 7 interventi chirurgici. L'ultimo intervento lo fece a Bologna, dove i medici avevano diagnosticato che l'otite si era trasformata in un tumore maligno. Avevo 17 anni. Signora mi aveva raggiunto, ecco qui incominciamo. 3 mesi di conversione. I medici hanno chiamato mio padre e l'avevano informato dicendogli che io sarei arrivato a 25 anni. L'intervento è riuscito, però suo figlio a 25 anni al massimo
muore. Mio padre, in queste, diciamo, in questo periodo la Chiesa pregava per me. Mio padre mi disse questo quando avevo 60 anni, prima di morire. Mi ha detto: figlio mio, io per tantissimi anni ho dovuto tenermi un segreto, ma adesso voglio dirtelo. Quando tu sei operato a Bologna, i medici mi hanno detto che tu non saresti arrivato a 25 anni. Adesso che ne hai 60 posso dirtelo. E adesso che ne ho 79 possiamo dire gloria a Dio? Io, fratelli, sapevo di avere, non ero convinto, ma questa otite cronica si era trasformata veramente in un tumore maligno. A questo punto, fratelli, il Signore mi ha guardato anche dalla guerra. La guerra del 43-47, insomma quel periodo, 45 insomma. Eh sì, 45, l'ultima guerra.
45. Lì avevi già accettato il Signore, fratello Caruso?
Sì.
Già avevi ricevuto?
No, ancora no. Naturalmente il Signore lì incominciava a lavorare il mio cuore. Dopo la guerra è venuta mia zia dagli Stati Uniti, zia Maria.
Tu eri sempre a Rosarno?
Sempre a Rosarno. Quindi la salvezza avvenne tramite la testimonianza di mia zia Maria. Questa mia zia, che era emigrata in America nel 1919, dopo un periodo di tempo si è convertita al Signore. E in tutti questi anni lei aveva un desiderio di venire in Italia a parlarci del Signore. Però mentre avvertiva questo desiderio nel suo cuore, si ammalò, fu colpita da un infarto, aveva 54 anni. I familiari avevano preparato, diciamo, il vestito, non era ancora morta. Nel suo subconscio, mentre era lì a combattere tra la morte e la vita, fece una preghiera al Signore e disse: Signore, io sono pronta di venirmene, tu mi chiami, io sono pronta a venirmene a casa. Però io avevo un solo desiderio, quello di andare in Italia e a parlare ai miei parenti del tuo amore, della tua salvezza, della tua grazia. Signore, se tu mi concede ancora un anno, due anni, quanto tu vorrai, io ti ringrazio, Signore. Dopo una settimana mia zia si era ristabilita, completamente guarita, subito. Nel 1947 prese la nave, non c'era allora in quel, e ci ha messo un mese per arrivare a Napoli, e da Napoli è venuta a Rosarno. Naturalmente quando è venuta, la prima cosa che fece, parlò con il sindaco, fratello Volture. Anche se c'era la persecuzione, gli erano visti male perché ancora non era evangelico. il sindaco gli ha dato il permesso di fare un culto sulla piazza centrale di Rosarno. Bello, proprio, veniva dall'America, gli americani ci hanno liberato e quindi dovevamo essere riconoscenti. Allora questa mezzia faceva queste riunioni per le case e ci parlava del Signore. Ci parlava del Signore. Dopo aver letto la parola di Dio e ci diceva alcune cose dell'amore di Dio, che Cristo salvava, eccetera, eccetera, ci invitava a pregare, come si fa abitualmente, no? Ci invitava a pregare e ci diceva di chiudere gli occhi. Io, mi piaceva quello che lei diceva, ma non mi piaceva chiudere gli occhi. E come spesso si fa in queste circostanze, io chiudevo gli occhi e poi li aprivo. Lo sapete che cosa mi ha compunto, toccato e avvinto dell'amore di Dio? Le lacrime di questa sorella. Dopo averci parlato, pregava per noi e le sue guanciere si rigavano di lacrime. E piangeva, Signore, salva questi miei nipoti. Signore, salva quanti sono qui questo giorno. Signore, interviene. E piangeva. E io disse tra me e me, questa viene dall'America, senza nessun interesse a livello finanziario, perché è venuta a spese suoi. Ci parla del Signore. Poi prega, e prega in questo modo, qui ci deve essere qualcosa di molto forte. Qui ci deve essere qualcosa di molto forte. Premessa, io ho detto che ero un buon religioso e più volte cercavo di fare delle promesse, oggi si chiamano fioretti, i fioretti, no? I fioretti. Ma non riuscivo mai a mantenere le promesse che gli facevo al Signore. E ricadevo. Naturalmente, fratelli, qui la testimonianza andrebbe proprio alle lunghe, stringo. Mia zia mi diceva, noi quando andiamo al Signore dobbiamo andare con semplicità, dirgli a Lui quello che il nostro cuore desidera. Ci sentiamo peccatori, dobbiamo dire, Signore, perdonami. Ci sentiamo afflitti, Signore, consolami. E lei portava proprio la cosa talmente semplice, come un figlio si rivolge alla mamma o si rivolge al padre. Praticamente mi ha aperto la mente. Allora io facevo il barbiere. Dico, ma io voglio mettere alla prova quello che zia mi ha detto. Nel periodo verso l'una il negozio si chiudeva, invece quella volta io sono rimasto, gli ho detto al mastro, no? Allora diciamo, qui si dice il principale, diciamo mastro, dico io oggi voglio rimanere qui, dice va bene, rimane qui, ho chiuso la porta e mi sono inginocchiato. Solo, c'erano due poltrone, una a destra e una a sinistra. Mi sono inginocchiato e ho incominciato a pregare il Signore. Signore, zia mi ha detto che tu perdoni, che tu salvi, Signore, che tu purifichi il cuore, Signore. Signore, intervieni. In quel momento il nemico, fratelli, mi ha attaccato in maniera così, in modo tremendo, che mi ha fatto ricordare tutte le promesse che io ho fatto a Dio e che non avevo mai adempiuto. È come se me elencasse tutte le promesse che avevo fatto al Signore e che fino a quel momento non avevo messo in pratica. E mi diceva, tu non puoi essere perdonato, perché hai fatto questa promessa, quest'altra promessa, e non hai mai adempiuto quello che hai detto, quindi tu non puoi essere perdonato. Credetemi, piangevo di disperazione. Era subentrato in me il terrore del dopo la morte, che non potevo essere perdonato. Ero, ormai mi ero rassegnato, ma ero preso da questo terrore. Non so quanto tempo era passato, disperato, angosciato, e piangevo di disperazione, perché in quel modo io non potevo presentarmi dinanzi a Dio. E poi lo Spirito Santo, non lo so, ve lo dico sinceramente, io non so se zia aveva ci aveva detto questo verso, letto questo verso, io non lo so. Fratello Giorgio, puoi prendere la Bibbia per piacere? Mentre ero lì disperato, con la paura di non essere perdonato, Isaia capitolo 1, dal verso 16.
Lavatevi, purificatevi, togliete davanti ai miei occhi la malvagità delle vostre azioni. Smettete di fare il male, imparate a fare il bene, cercate la giustizia, rialzate l'oppresso, fate giustizia all'orfano, difendete la causa della vedova. Poi venite, discutiamo, dice il Signore, anche se i vostri peccati fossero come lo scarlatto, diventeranno bianchi come la neve, anche se fossero rossi come porpora, diventeranno come la lana.
Lo Spirito Santo, fratelli, mi ha suggerito queste verse. Allora si leggeva la Diodati. E poi venite, lasciate questo, e poi venite e litighiamo insieme. La parola che mi colpì fu proprio questa, litighiamo insieme. Ho detto, Signore, tu che hai creato il cielo e la terra, tutto quello che si vede e che non si vede, tu ti abbassi fino a me a litigare con me, a conversare con me. Signore, sei grande, sei glorioso, sei maestoso. Il pianto di disperazione si è trasformato in un pianto di gioia. E la gloria, quello che dico, lo dico per dare gloria al Signore. Fratelli, in quel momento, proprio in quell'istante, ho avvertito l'intervento di Dio che mi ha sollevato letteralmente dal pavimento al soffitto. Mi sentivo alzare, così, alzare. Gloria a Dio, fratelli. Perché quell'esperienza mi accompagna fino adesso. Nei momenti difficili so che il mio Salvatore è reale. Alleluia. Che salva e che salva veramente.
Amen. Amen. Ti ricordi il giorno? Il giorno ti ricordi?
Certo, fratello. Il giorno avvenne, ce l'ho scritto qui.
Qualche tempo fa,
Sì, ma te lo dico subito il giorno perché me lo so scritto pure. Comunque i primi giorni di era un giorno particolare, dove l'ho scritto. Allora, conversione. E poi, ecco qua, aspetta, Allora. È possibile perché non trovo questo?
Abbi pazienza, niente, scusami
no,
se...
No, aspetta, perché l'avevo scritto così bene per ricordarmelo bene.
Curioso di sapere quanti anni erano passati
ecco
da
qui. Ecco qua. Allora. La mia salvezza avvenne tramite la testimonianza di Maria, di zia Maria, cenne su mia zia, eccetera, eccetera. ciò avvenne l'11/8/1947.
47, 11 agosto del 47, quindi.
Allora, poi mi sono battezzato il 10/10/47, dopo tre mesi. Lo sapete chi mi ha fatto il battesimo? Il fratello Umberto Nello Gorietti. È venuto, è chiamato da mia zia. Lo sapete, dopo 25, dopo tre mesi, eravamo 25 neofiti.
Quindi la comunità di Rosarno già esisteva,
no,
quindi proprio
assolutamente.
Quindi è venuta questa tua zia, ha portato la testimonianza e lì è iniziata l'opera.
Lì è iniziata l'opera, proprio con la venuta di zia.
E quindi tu sei stato uno dei primi convertiti.
Uno dei primi battezzati in mezzo a queste 25. E la sorella Maria Caruso ha chiamato il fratello Umberto Nello Gorietti, che poi è divenuto il primo presidente dell'opera. Quindi poi, nel frattempo, mi sono sposato, dove il Signore, dopo diciamo il matrimonio, mi ha battezzato con lo Spirito Santo. Passarono 6 anni però, ho sofferto tantissimo, perché vedevo tutte battezzate e io no. E io dicevo: Signore, ma perché a quella sì, a me no? Però benedetto sia il Signore, perché Dio mi benediceva tantissimo. Quando pregavamo, il Signore mi benediceva. E sembrava che il Signore stesse lì per battezzarmi. Poi incominciava il dubbio. Se c'è qualcuno che sta aspettando il battesimo, non dubitare, perché il Signore ti battezza.
Signore fa... Le tue sono quelle che ti vengono dalla...
Dice: sei tu. Poi, grazie a Dio, sapete, quando c'è una persona che ha più conoscenza di te, mia moglie veniva da Roma, la sorella Teresa Confalone, e dopo tre mesi di matrimonio ero veramente disperato, perché cercavo con tutto il mio cuore il battesimo nello Spirito Santo. E mia moglie mi ha detto: abbi pazienza, sono 3 mesi di matrimonio, ma questa vita non si può andare avanti così. Io mi svegliavo verso le 4 di notte e sospiravo, proprio perché veramente Dio si manifestava. Poi Dio mi benediceva, io dubitavo e cadevo in crisi. Bastarono poche parole e mi disse quella volta: dice, guarda Salvatore, quando Dio incomincia a benedire, uno deve stare tranquillo, perché qua la benedizione di Dio è la presenza dello Spirito Santo. E il nemico non c'ha niente a che fare, perché tu sei sotto la mano di Dio. E quando tu inizi a parlare lingue, quello è lo Spirito Santo. Tu non devi dubitare, perché se tu mi dici che il Signore ti sta benedicendo e sente la sua presenza, e quando preghi avverte la presenza di Dio e incominci a parlare lingue, quello è lo Spirito Santo. Dico, io che ero in un periodo molto triste, molto brutto, avevo perso anche la fame, ero veramente andato in crisi. E mi ha detto: guarda che il Signore è potente a battezzarti fra qui e anche fra poco, insomma, no? Dico, il Signore mi ha battezzato quando stavo bene spiritualmente, pensa che mi ha battezzato adesso che sto a terra. Proprio dico, adesso proprio no. Dice, ma tutte le benedizioni che tu hai ricevuto sono manifestazione dello Spirito Santo. E io, fratelli, in quella circostanza, verso le 6 del mattino, 5-6 del mattino, mentre ascoltava, ho detto, Teresa, veramente, in tutti questi anni, benedizione ne ho ricevuto tante, mentre la mano stava alzata, come se Dio mi facesse rivedere tutte le sue benedizioni. Mentre tenevo la mano alzata, ho detto, benedizione, sì, è vero, non ci ho detto tante, nel dire tante, il Signore si è manifestato e incominciavo a parlare lingue. E il linguaggio, fratelli, era contagioso, parlava in lingua Giuseppe, sì, perdonatemi, Teresina, e il letto ballava. Vicino a noi c'era un fratello, dice, ma che è successo questa notte? Se n'è accorto che il Signore mi aveva battezzato con lo Spirito Santo. Vado per dargli la mano, non riuscivo a dire Gregorio. Proprio una manifestazione così potente, così gloriosa. Ma voglio dire un'altra cosa, perché il nemico non è che si ferma. Dopo un po' di tempo ritornò il nemico a mettermi del dubbio. Io facevo il barbiere, come ho detto, non vedevo l'ora di finire, insomma, anziché andare a casa quella volta sono andato in un oliveto, perché il nemico era riuscito a mettere il dubbio. Io sono andato in questo oliveto, mi sono inginocchiato, ho cercato la faccia del Signore, fratello Giorgio. È vero che Dio non dà le cose a misura, ma a misura scossa, premuta e trabocante. Il nemico in quel caso non ci ha rimesso, perché Dio mi ha ancora riempito di Spirito Santo. E da quel momento in poi non ho avuto più dubbi. Il nemico ce la mette tutta. Ma il nostro Dio, fratelli, è colui che ci preserva, che ci guarda. E sono qui dopo più di 60 anni a dire che il Signore è fedele.
Amen. E il Signore non battezza nello Spirito Santo per niente, no? Dopo Amen. Signore, perché l'opera è iniziata a Rosarno, poi tante altre cose. Io ti do una spintarella, fratello Caruso.
Grazie.
Sono le 20, sono le 8.
Voglio. Sì, ho finito, fratello.
No, non devi finire, ci devi dire tutto.
Allora, dopo la conversione, che voglio ritornare un attimo alla conversione, quando è venuto mio cugino, che faceva anche lui il barbiere, ha aperto la porta, ripeto, se ritardava un altro pochettino, Dio mi avrebbe battezzato anche lo Spirito Santo. Alleluia. Perché è un'esperienza gloriosa, ho detto proprio in estasi. Ma il Signore mi aveva salvato, già era sufficiente. Quando ho aperto la porta, io ho aperto la porta, sorelle e fratelli, il mondo veramente mi sembrava color di rosa. Tutto quello che vedevo mi parlava di Dio. Gli uomini mi parlavano di Dio. Le stelle mi parlavano di Dio. Tutto quello che vedevo mi parlavano di Dio. Ero nato veramente di nuovo.
Alleluia.
Ero nato veramente di nuovo. Dopodiché il Signore, fratelli, nella sua infinita misericordia, mi ha preservato. Fratello Giorgio, qui c'è una storia troppo lunga. Poi incominciarono la persecuzione. Mentre celebravamo il culto, venivano i carabinieri e invitavano il pastore ad andare in caserma. E in un culto, diciamo, particolare, il pastore ha dovuto lasciare la riunione, perché altrimenti, dice, noi siamo costrette a mettergli le manette e portarlo in caserma. In quel caso il fratello D'Agostino, perché zia se n'era andata contemporaneamente, era ritornata in America, aveva preso cura questo fratello, prendeva cura questo fratello. Il fratello D'Agostino mi ha detto, Salvatore, continua tu la riunione. Era appena un anno e mezzo di conversione. Fratello, la gloria va tutta a Dio. La gloria va tutta al Signore. La chiesa era piena. E quella è stata la mia prima predica. Sono andato avanti, ho incominciato a predicare. La gloria di Dio si è manifestata.
Alleluia.
Ci sentivamo come i primi fratelli perseguitati, ma se è vero che ci sentivamo tale, lo Spirito Santo, fratello, si è manifestato.
Alleluia.
E la gloria di Dio,
amen,
ha riempito quell'ambiente della sua presenza, che posso dirvi che il Signore è fedele.
Amen.
Pregavamo per il pastore, dopo 2 giorni l'hanno cacciato, liberato, l'hanno scarcerato. È la gioia grande. Poi un'altra cosa voglio dirvi. I preti.
Sì, sì, non c'è problema.
Ci hanno chiamato in causa. E siamo andati a Palme. E quando siamo arrivati lì, il giudice ci disse: qual è il vostro avvocato? Il pastore gli disse: il nostro avvocato è Gesù. Quello hanno detto: questa gente è semplice, hanno capito. Quando non c'è un avvocato, diciamo che tu non metti un avvocato, poi chiami un avvocato d'ufficio. E hanno chiamato un avvocato per difenderci. Prima c'è stata la ringa, così si dice, sorella, la ringa. Accuse di tutti i colori, a gente esaltata, tremolante, che guastano, diciamo, tutto l'ambiente, a gente strana che cade per terra. Cose assurde. E noi eravamo tutti lì, a un cantuccio, tutta la chiesa era all'angoletto che ascoltavamo questo, che ci accusava in maniera così tremendo, brutto, no? E questo ha parlato tranquillamente. Poi ha dovuto alzarsi l'avvocato nostro. Questo si è alzato l'avvocato, ha detto poche parole. Signor giudice, l'avvocato ha detto tante di quelle accuse, ma guarda queste persone sul viso. Signor giudice, si giri, guarda un po' questa gente sul viso, serena, composta, dignitosa. Ma no, signor giudice, dovremmo ringraziare Dio per queste persone. Amen. E dovremmo pregare Dio che molte persone diventassero come queste. Amen. Perché alcune di questi non erano così. Una ringa mi sembrava un avvocato guidato dallo Spirito Santo. Ne sapete, volete sapere l'ultima? Prima che ci fosse, che la difesa avesse completato, diciamo, la sua ringa, il prete se n'è scappato via. Se n'è scappato via. E siamo rimasti lì, naturalmente assolti, perché il fatto non costituiva reato. Non c'erano le macchine, ma arrivano. Noi non avevamo macchine, abbiamo preso il treno, voi non sapete quello che abbiamo fatto su quel treno, dando gloria a Dio. Abbiamo testimoniato, cantato, lodato il Signore in maniera così bella. Quando siamo andati a Rosarno, gloria a Dio, cantavamo, perché quella causa, fratelli, è stata fatta per dare gloria a Dio. Amen. Nello spazio di un anno eravamo quasi 100 persone.
Alleluia.
Tra piccole e grandi, però, quasi 100 persone. Il Signore si è glorificato.
Alleluia.
Io mi fermo qui. Mamma mia, fratello mio. Poi mi sono... Fratello, è lunga la testimonianza. Naturalmente, quando Dio mi ha salvato, la prima cosa che fa il Signore, mette un fuoco nel cuore.
Amen, amen.
Mette un fuoco nel cuore. Tu non puoi fare a meno di parlare di Gesù.
È vero.
È impossibile. È impossibile tacere. E allora cosa facevamo noi giovani? Andavamo nei paesini, non c'era opuscolo allora, fratello, non c'era niente. Gesù ti ama, Gesù ti ama.
Vieni al culto.
E si sono aperte diverse comunità. Ora c'era anche Gioia Tauro, poi Cittanova.
Beh, guarda, aspetta un attimo, Caruso, davvero, scusa. No, perché se tu vuoi venire pure mercoledì prossimo, insomma.
Sì, finisco. Quindi noi naturalmente, poche si erano formate delle missioni, volevamo andare ai culti. Però soldi non ce n'erano. le macchine non, ce ne, non c'erano, ma non erano per noi. Io usavo una bicicletta per andare ai culti, e non era mia, era di mio zio. Da Rosarno per arrivare a Gioia Tauro c'erano 15 chilometri. Fratelli, sapete cosa facevamo? Io che avevo imparato a portare la bicicletta, ho dovuto impararla. Mettevo uno dietro al portabagaglio, uno sul tubolare, eravamo in tre su una bicicletta. Facevamo 4-5 chilometri, poi ritornavo indietro e prendevo gli altri fratelli, fratellini eravamo. Andavo avanti con la bicicletta, poi ritornavo indietro, poi ritornavo avanti. Insomma, praticamente alla fine del culto, perché ci alzavamo presto, eravamo 10-15 giovani, diciamo, presenti in un culto, non a Rosarno, ma altrove. C'era tanta fame, tanto desiderio di servire il Signore.
Alleluia. Alleluia.